I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta L'accompagnatrice di Nina Berberova. Voce narrante Miriam Spera.
Venne l'inverno. Dopo il primo ci furono altri due concerti. Per il mese di dicembre a Maria Nikolaevna avevano fatto due proposte, una per una tournée di concerti in America, l'altra per la Scala di Milano. Erano spuntati da tutte le parti vecchi conoscenti, uomini d'affari come Pavel Fiodorovich, amiche attrici, donne di mondo, un gruppo di eterni giovani che non si rassegnavano a invecchiare e persino degli stranieri. Ma in quel via vai non vidi mai colui che Maria Nikolaevna avrebbe potuto far entrare in casa facilmente. Non vidi Andrei Grigorievich Ber. A poco mi fu chiaro che già a Pietroburgo il segreto di Maria Nikolaevna era Ber e che essa non aveva rivelato al marito la sua presenza a Parigi. Taceva sempre. Sembrava contenta che gli altri parlassero, facessero baccano e ridessero intorno a lei, dandole la possibilità di non dir quasi niente. Un giorno Maria Nikolaevna riceve una lettera che si affrettò a bruciare personalmente nel caminetto spento e la cenere, la cappa doveva essere stata chiusa, volò in tutto l'appartamento. Usciva ogni giorno, regolarmente, non per molto tempo, ma a dispetto di tutto. Si era fatta taciturna e ogni tanto un'ombra di preoccupazione le oscurava il volto. E adesso si rifiutava di andare sia in America che a Milano. «Perché c'è Berra a Parigi?» ero tentata di gridare a Pavel Fiodorovich, vedendo la sua faccia stupita.
«Ma perché, Masha? È sempre stato il tuo sogno. Riflettici. Non ne hai voglia?»
Lei scuoteva la testa. Gli amici presenti, cioè quattro signori perfettamente sconosciuti, protestavano energicamente. Andai nello studio di Pavel Fiodorovich e ci rimasi a lungo, sfogliando un libro e riflettendo. L'America, Milano, significavano il brio a cui lei aveva sempre aspirato e ci rinunciava per amore. Avevo scoperto il punto debole di Maria Nikolaevna. Sapevo dove potevo colpirla. E perché? Ma perché era unica? E invece come me ce n'erano a migliaia. Perché i vestiti che l'avevano tanto abbellita e che mi venivano adattati non mi stavano bene. Perché lei non sapeva cosa siano la miseria e la vergogna. Perché lei ama. E io non so nemmeno che cosa significhi.
Sonieczka!
Disse Pavel Fiodorovich dal salotto dove erano tutti riuniti.
Mi prenda i passaporti che sono nel cassetto del mio scrittoio.
Per farne che? Chiesi, come se mi avessero appena svegliata.
Non vogliono credere che ho 47 anni. Dicono che ne ho di più e voglio dimostrare che non è vero.
Mi avvicinai allo scrittoio, aprii il cassetto. Effettivamente in una grande busta c'erano i 5 passaporti dei Travin. Uno sovietico, uno falso, uno ucraino, uno turco e il passaporto Nansen dei rifugiati. Sotto c'era una pistola. Chiusi immediatamente il cassetto. Non saprei dire quanto rimasi stupita da quella scoperta. Pavel Fiodorovich non era il tipo da avere una pistola. Portai i passaporti in salotto e tutti constatarono che Pavel Fiodorovich aveva realmente 47 anni. A vederlo ne dimostrava di più. Maria Nikolaevna sorrideva in silenzio. Ber è a Parigi. Se avessi pronunciato quelle parole, forse Pavel Fiodorovich mi avrebbe uccisa con la pistola. Non l'aveva durante il viaggio. Partendo da Costantinopoli, avevo fatto io stessa le sue valigie e non c'era la pistola. L'ha comprata a Parigi. Quando? Perché? Intanto in salotto continuava un'assurda conversazione. Dopo le 10, un'amica di Maria Nikolaevna col marito venne a prenderla per portarla fuori. Pavel Fiodorovich e 3 invitati cominciarono una silenziosa partita a poker. E io rimasi con il quarto invitato, un uomo anziano e calvo, che si chiamava Nersesov. Fumava e io stavo aspettando che se ne andasse. Non gli piaceva il poker, giocava a chemin de fer, fumava senza dire una parola. Mi pareva che i suoi occhi assonnati mi fissassero senza vedermi.
«Molto difficile»,
disse a un tratto. «Che cosa è difficile?»
«Molto difficile»,
ripeté.
«Andare a letto presto, svegliarsi presto. È una brutta abitudine stare alzati di notte. Bere, mangiare, non camminare, rimanere a letto».
«Sì», dissi.
«L'aria, il sole. Un tempo mi piaceva. Ora ho dimenticato. Venga»,
disse, proprio mentre pensavo che si fosse assopito.
«Pavel Fiodorovich, lasci uscire con me la signorina».
Pavel Fiodorovich era di spalle e non si girò.
«Per piacere, per piacere».
Stava riflettendo.
«Uscire? Dove? Con Sonieczka? Sonieczka, ma lei ne ha veramente voglia?»
Non avevo ancora finito di vestirmi quando Pavel Fiodorovich entrò in camera mia, senza neppure accorgersi del gesto che facevo per coprirmi le spalle.
«No, è un uomo correttissimo. Ma non beva troppo, si sentirà male. È un uomo correttissimo e noiosissimo. Balli un po' con lui».
Nersesov mi guidò verso la macchina. L'autista si svegliò, noi salimmo. Mi ero messa il vestito celeste.
«Lei è gentile, molto gentile. Brutta e gentile, piccola e sgraziata».
E rise. Anch'io risi. Andammo in un ristorante alla moda e cominciammo una cena lunga, raffinata e indigesta. Bevevo io, beveva Nersesov. Perché aveva avuto bisogno di me? Probabilmente non se l'era chiesto. Forse era buono e aveva avuto pietà. Oppure aveva voglia di ammazzare il tempo di una notte insonne. Non sapevo profumarmi né incipriarmi e i camerieri del ristorante mi guardavano con compassione.
«Non è mai stata innamorata, Tenieska?»
mi chiedeva Nersesov. Ripensai alla mia esistenza. Eugeni Ivanovich, che era partito senza far ritorno, un viso dolce conosciuto appena in un treno tra Pietroburgo e Mosca e mai più rivisto, la mia matricola a Rostov, tanto canzonato da Maria Nikolaevna, e basta. «Non Tanieczka, Sonieczka», risposi, e continuai a bere.
«Per lei ci vuole un marito, cara»,
diceva,
«e dei marmocchi».
«Non Olieczka, Sonieczka», rispondevo, e ridevo di me stessa. Mi riportò a casa tardi, poco prima dell'alba. Mi baciò la mano e mi ringraziò per quella notte di follie. Non trovai subito il campanello e quando il portone si aprì mi sembrò che ci fosse qualcuno lì nel buio. Cercavo l'interruttore, sentivo una presenza vicino a me e cominciai ad aver paura. Avevo lasciato il portone aperto. Improvvisamente qualcuno uscì e se lo chiuse alle spalle. Accesi la luce. Su, gli ospiti se ne erano andati. Maria Nikolaevna non era ancora tornata. Pavel Fiodorovich se ne stava solo in salotto. Il fumo era denso, il tappeto spiegazzato. «Perché non dorme?» chiesi.
«Non ne ho voglia»,
rispose.
«Allora si è divertita?»
Improvvisamente Mi sfuggì un singhiozzo.
Ma per piacere, per piacere!
Gridò, come prima, quando rifletteva sulle sue carte.
Vada a letto, svelta, ha bisogno di sonno.
E mi spinse verso la porta, come se avesse paura di sentirmi dire qualcosa di troppo. Forse, se in quelle settimane Maria Nicolaevna avesse mutato volto e anima, se avesse sofferto al punto che tutti, me compresa, avessero potuto notarlo, se si fosse ammalata o avesse perduto la voce, non so, forse mi sarebbe bastato. Invece non notavo niente, a parte una strana dolcezza e ogni tanto uno sguardo inquieto. Era di nuovo gentile e sollecita con Pavel Fiodorovich. Lavorava di nuovo molto e con zelo. In certi periodi imbelliva in modo straordinario e continuava la sua vita con sicurezza e in piena libertà. E io mi sentivo sempre più sbiadita davanti a lei, che diventava sempre più grande come cantante e fisicamente e spiritualmente si avvicinava al punto focale della sua esistenza, punto che avrebbe saputo far durare a lungo, grazie all'intelligenza, alla bellezza e alla bravura. Nel suo equilibrio c'era qualcosa che mi stupiva fino a farmi paura, fino a rendermela ripugnante. Non dubitavo che ingannasse Pavel Fiodorovich, ma lo faceva in modo insolito. E lui, forse inconsciamente, l'aiutava. Non le chiedeva mai niente, evitandole così di mentire e di sentirsi umiliata, e lei si limitava a tacere. Ero anche sicura che Ber non fosse un'avventura. Riferita a lei, quella parola era assurda, come una stampella attaccata al suo corpo straordinariamente giusto e regolare. Ma un amore, lungo, difficile e forse senza vie d'uscita. E malgrado questi sentimenti insolubili, essa continuava a irraggiare una costante felicità. Proprio per quella costante felicità sognavo di punirla. Aspettavo, spiavo. Molte volte credetti che Maria Nicolaevna fosse sul punto di parlarmi di Ber. Credo che mi sarebbe bastato per rinunziare ad una qualunque vendetta o a un regolamento di conti con lei, conti che solo Dio poteva saldare. In quegli ultimi tempi era sempre più raro che fosse affettuosa con me, come lo era stata nei primi mesi della nostra vita insieme. Ma ogni tanto succedeva. Un giorno ero seduta davanti al piano. Lei stava in piedi dietro di me e mi appoggiava la mano sul collo, dove ho due tendini duri e un incavo nel mezzo. Mi toccava i capelli.
Pensa qualche volta alla sua mamma, Sonieczka, a Pietroburgo, a Mitienka.
Sì, Maria Nicolaevna.
Un giorno, forse, avremo loro notizie. Sarebbe bello.
Dissi, arrivano le persone da Pietroburgo. Può arrivare anche una lettera.
Una lettera? Non si illuda. Le persone fuggono sul ghiaccio, attraverso la Finlandia.
Seppi così che Ber aveva attraversato la Finlandia per raggiungerla. Come ho detto, Pavel Fiodorovich andava in ufficio alle 2. Dopo le 3 Maria Nicolaevna usciva. Se c'era qualcuno da lei diceva «Torno presto». E l'invitato o gli invitati, che del resto nessuno considerava tali, rimanevano, strimpellavano il piano, scorrevano i giornali, giocavano a dama. Io e Dora servivamo il tè. Avevo già pensato a tutto. Non mi illudevo di scoprire quello che volevo la prima volta che l'avessi seguita. La prima volta che uscii dietro a Maria Nicolaevna e la seguì per la strada a una trentina di passi, non potei andare oltre la cantonata, tanta era la paura di essere vista. 2 giorni dopo uscii di nuovo. La nostra strada ne incrociava un'altra e questa dava su una piazza, vasta e silenziosa, con un monumento nel centro. Da una parte c'era una pasticceria, dall'altra 3 caffè in fila. I 2 agli angoli erano spaziosi e ben rischiarati, Quello di mezzo era più buio e dimesso, e chiunque volendo entrare avrebbe scelto uno dei primi due, e non certo quello di mezzo, dove probabilmente una tazza di caffè scadente costava 25 centesimi meno che negli altri due. Maria Nikolaevna arrivò sulla piazza. Pensando che sarebbe salita su un taxi, costeggiai i muri per prendere l'ultimo della fila e seguirla. Ma lei superò i taxi ed entrò decisa nel caffè più brutto. E io tornai a casa. Mi rimaneva ancora un'ombra di dubbio mentre entravo a precipizio nell'appartamento. Mi ricordavo il numero di telefono di Bear e telefonai. No, non era in casa. Era uscito circa un'ora prima. A che ora rientra? In quel momento sentii girare la chiave nella porta d'entrata. Riappesi. Il telefono tintinnò leggermente. Mi misi in piedi vicino alla porta, nascosta da un tendaggio. Vidi Pavel Fiodorovich entrare, imbarazzato di trovarsi a casa a quell'ora insolita. Guardò per prima cosa l'attaccapanni. Non c'erano ospiti. Trasse un sospiro di sollievo. Mi passò davanti per andare in salotto e di lì in camera di Maria Nikolaevna. Lo seguivo a passi felpati, quasi senza paura. Se si fosse voltato avrei detto che volevo fargli uno scherzo. Mi rimase a lungo, col cappotto e il cappello. Poi passò dal corridoio, andò in sala da pranzo, guardò due volte l'orologio e chiamò
«Sonieczka!»
Gli risposi dalla camera.
Ah, no, niente, avevo dimenticato, sono dovuto tornare.
La porta sbatté, se n'era andato. Con irragionevole angoscia mi precipitai nel suo studio, al cassetto. No, la pistola era al suo posto. Come mi era venuta un'idea tanto sciocca? Chi, se non io, poteva fare in modo che la prendesse e sparasse? Ma non era ancora giunta la mia ora. Se avessi potuto regolare i conti in altro modo, attaccarla apertamente, portarle via Bear, far impallidire la sua voce a confronto del mio accompagnamento, fare in modo che non esistesse accanto a me, anche per una persona soltanto. Ma non avevo altri mezzi. Dovevo vendicarmi selvaggiamente. Mi ricordo del giorno seguente. La mattina fece dei vocalizzi e a pranzo c'erano due ospiti francesi. Pavel Fiodorovich conversava con loro, mescendo vini pregiati. Dopo un po' gli uomini se ne andarono e venne la sarta per una prova. Poi uscii per prima. Arrivai fino alla piazza, l'attraversai ed entrai nel caffè buio e misero. C'erano due file di tavolini a sinistra e a destra di uno stretto passaggio e in fondo un'altra sala, al di là di un tramezzo. Andai in quella sala. Lì faceva ancora più buio. Ordinai una birra e aprii un giornale. Avevo calcolato giusto. 10 minuti dopo, Andrei Grigorievich Bear, con lo stesso cappello in testa e lo stesso bastone in mano, entrò e si sedette nella prima sala, vicinissimo al tramezzo. Lo vedevo attraverso gli arabeschi trasparenti del vetro sabbiato, a meno di un metro da me. Non si sentiva alcun rumore. Fuori pioveva. Era quell'ora particolare in cui, a Parigi, all'inizio di febbraio, non è né giorno né sera. E sembra che il tempo passi più lentamente e la città sia più triste. Maria Nikolaevna gli si sedette accanto e le venne portata l'ordinazione. Era lì. Stentavo a crederci. Egli le afferrò le mani, gliele liberò dai guanti e gliele baciò a lungo.
Non piangere,
disse lei ad un tratto. Poi ci fu un lungo silenzio.
Mi hai bagnato le mani di lacrime,
disse ancora lei. Un grosso orologio ticchettava sopra la mia testa, da un cantuccio scuro. Passò un camion. Il barista, grasso, sonnecchiava dietro il bancone. Non c'era nessun altro.
Non posso.
disse lei.
Ho dato la mia parola a Pavel Fyodorovich. Non posso.
Egli disse:
anche tu piangi? Guarda, ormai il caffè sarà freddo e forse anche salato.
Lei girò il cucchiaino nel bicchiere. Le loro due ombre immobili avevano qualcosa di irreale.
Parla,
le disse.
Sorridi.
Ma probabilmente voce e labbra non le obbedivano.
Non posso lasciarlo,
sentì che diceva.
Sarebbe come ucciderlo. E non posso neppure ingannarlo.
Allora andrò io a ucciderlo,
disse lui in un bisbiglio. Lei rimase di nuovo zitta.
Voglio venire qui per guardarti. Anche tu vieni a guardarmi.
E la guardò a lungo.
Aspetta,
disse a un tratto e sorrise.
Credi davvero che dovremmo continuare così? Che non potremo mai stare insieme?
Lei appoggiò la guancia sulla mano, come fanno i contadini. L'orologio faceva tic-tac, il tempo passava. Entrò un cliente, beve un bicchiere al banco, mi posò alcune monete tintinnanti e uscì. Quando improvvisamente la luce elettrica sprizzò da sopra il banco, su di loro e su di me, Maria Nikolaevna si alzò e andò via. Un minuto dopo, Ber chiamò il barista. Si alzò e se ne andò anche lui. Fuori era buio pesto. Uscii come inebetita. Non c'era nessuno al mondo con cui potessi piangere. Non c'era nessuno al mondo. Strade, incroci, lampioni. Non riconoscevo niente. Arrivai a casa. Suonai. Dora aprì la porta. Maria Nikolaevna era in camera. In salotto c'era Nersesov. Rimasi a lungo sulla porta a guardarlo. E anche lui mi guardava. Solo lui, tra tutti i conoscenti dei Travin, sapeva il mio nome. E non lo sbagliava più. Una volta, una sera, si era impietosito di me. Mi misi a sedere davanti a lui. Pensavo, se fosse mio marito, o anche soltanto un amico intimo, o se non lui, qualcun altro, per non essere sola, sempre sola, ma essere in due, essere con qualcuno, perché ogni tanto sembri come...
Dove è stata?
A passeggiare, risposi macchinalmente.
Passavo di qui e sono entrato. Tra poco verranno anche i Disman. E quando arriverà Pavel Fyodorovich, andremo a cena.
Dora apparecchiava in sala da pranzo. Maria Nikolaevna le dava istruzioni. Mi alzai. Andai nello studio di Pavel Fyodorovich. Senza accender la luce, aprii il cassetto e presi la pistola. Uscii piano nel corridoio. Entrai in camera mia e nascosi la pistola sotto il guanciale.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato L'accompagnatrice di Nina Berberova, edito in Italia da Feltrinelli. Personaggi e interpreti della quarta puntata: Sonieczka, Miriam Spera, Maria Nikolaevna, Cristina Del Sordo, Pavel Fyodorovich, Marco Mete, Andrei Ber, Gabriele Parrillo, Nersesov, Norman Mozzato. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone.